Buongiorno a tutti, qui è l'operatore Chorus Call. Benvenuti alla presentazione dei risultati del terzo trimestre 2015 di Astaldi. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola a Stefano Cerri, amministratore delegato di Astaldi. Dottor Cerri, prego.
Buon pomeriggio a tutti, iniziamo questa conference call relativa ai risultati dei primi 9 mesi. Vi prego di analizzare, di guardare la foto, l'abbiamo messa a posto anche se poi non è così aggiornata, relativa al terzo ponte sul Bosforo, per dare il senso, il segnale appunto di quanto siamo vicini, e vi devo dire che appunto negli ultimi periodi siamo andati ulteriormente avanti, quindi mancano soltanto 3 piccole sezioni per il collegamento. Questo ci conferma che siamo assolutamente in anticipo rispetto a quanto era il termine previsto nel termine contrattuale. Vi ricordo che appunto il terzo ponte sul Bosforo, al di là delle buone notizie che ci sta dando, entrerà in gestione alla fine del prossimo semestre, sostanzialmente nel mese di luglio. E poi stiamo parlando del ponte, quando sappiamo che è un'autostrada di 140 km circa. Cominciamo invece adesso, a parte questa digressione iniziale, appunto per dire che siamo assolutamente nei programmi e siamo assolutamente ben soddisfatti di come stanno andando le cose, appunto per commentare un momento quelli che sono i principali highlights dei dati della nostra, dei 9 mesi del 2015. Chiaramente in questi ultimi esercizi Astaldi ha rafforzato molto la propria posizione, il proprio posizionamento strategico nel mercato, e come vedete, potete apprezzare, si presenta fra i primi 10 operatori, terzo nei ponti, 7 per gli aeroporti, 8 nell'idroelettrico e 12° a livello mondiale appunto nelle metropolitane, nel nostro core business, e 25° nella costruzione di ospedali, dove stiamo continuando ad avere successi. Siamo tra i primi 100, mi sembra siamo 80°, 85°, e stiamo ulteriormente rafforzando il nostro posizionamento strategico. Dati dei nostri 9 mesi, perché io lo ribadisco, leggere i dati di una società come la nostra, che lavora su commesse pluriennali, analizzando soltanto i dati trimestrali, è totalmente privo di senso. Totalmente privo di senso, perché ci possono essere degli impatti dati dalle varie fasi di commessa, perché di fatto poi succedono dei fatti che non possono, al di là del fatto che il margine è mediato sulla vita completa della commessa, ci sono dei fatti oggettivi che non possono essere disconosciuti, come del resto non possono essere disconosciuti i maggiori margini che uno realizza in sede di chiusura di qualche commessa. A giugno, è l'esempio, abbiamo avuto un trimestre, dati trimestrali molto positivi, per il semplice fatto che abbiamo chiuso, mi sembra, 2 o 3 commesse, che sono la commessa della metropolitana polacca, la M5 che ha rilasciato gli ultimi accantonamenti perché avevamo finito, e c'era un'altra commessa italiana, adesso non mi ricordo nemmeno il nome, ma insomma hanno rilasciato i propri margini. Quindi sono fatti fisiologici. Leggere il trimestre su trimestre della variazione, sì, è un esercizio, diciamo, matematico, di tipo ragionieristico, ma da poco contenuto al profilo economico-finanziario di una valutazione complessiva. Quello che vi devo dire è che abbiamo fatto 2,1 miliardi di fatturato, poco meno di 2,1 miliardi, abbiamo realizzato un incremento dell'11,6% a fronte di un valore della una guidance data per l'anno mediamente intorno al 10%. In termini di EBITDA il progressivo è 11,7, quindi assolutamente addirittura superiore dell'11%, di oltre l'11%, circa poco meno di 250 milioni, margini che si estengono sempre nella parte alta, come progressivamente valutati nei 9 mesi al 9%, in crescita dell'oltre 8%. E guarda caso in linea con la guidance dell'intero esercizio. Il risultato netto addirittura cresce del 25%, direi che appunto quello quando io mi riferisco a fasi di commessa, mi riferisco a delle commesse che possono avere fasi con minore redditività, come ad esempio attualmente in Canada dove lo sforzo è massimo, o all'Algeria che è nella coda, una delle due commesse è in coda e ci sono state delle maggiori onerosità, ma è un fatto episodico non ripetibile sostanzialmente, o meglio, ripetibile però nella media, nella vita intera di una commessa non significativo. Questo per commentare la qualità dei dati di cui siamo particolarmente soddisfatti, perché indica che il quarto trimestre, che come storicamente l'ultimo trimestre dell'anno è sempre più positivo degli altri, mediamente, nella vita media diciamo delle nostre commesse, ci consente quindi di essere più che tranquilli del fatto che raggiungiamo tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, anzi faremo leggermente meglio, quindi come al solito, come sempre abbiamo fatto, quindi la prudenza che contraddistingue le nostre previsioni è sempre massima. Un altro fattore da tenere in considerazione, che potrebbe dare anche ulteriori benefici, e sapete che appunto siamo nella fase di revisione della seconda revisione appunto dei budget medi delle nostre commesse, quindi nella revisione potrebbero esserci ulteriori aspetti positivi, ad oggi non prevedibili perché è in funzione degli stati di avanzamento che abbiamo delle varie commesse. Quello che è importante stabilire è che tutte le commesse che sono fra le più importanti, le più rilevanti, direi le più famose quantomeno al mondo, sostanzialmente come vetrina quantomeno, sono tutte esattamente lì o addirittura avanti rispetto al nostro programmato, a quanto avevamo programmato, quindi è chiaro che siamo particolarmente soddisfatti di questi risultati. Adesso commentiamo anche la foto della seconda autostrada turca che noi stiamo costruendo di oltre 420 chilometri, la Gebze Izmir, Istanbul Smirne sostanzialmente, e vedete che appunto ci si riferisce appunto al ponte relativo che è incluso nella prima fase di questa commessa, la fase 1A, fase 1 di questo progetto, il cui lotto andrà in esercizio alla fine, entro il primo semestre 2016, cioè fine marzo 2016, per essere semplici. Però il dato complessivo, questo era per richiamare l'attenzione, che lo sforzo è massimo su tutte le commesse principali e quindi è chiaro che anche i nostri conti risentono del fatto che ogni anno ne siamo cresciuti del 10-15% e quindi il nostro patrimonio evidentemente non è ottimizzato sicuramente perché accoglie appunto dati di variazione di periodo molto, molto brillanti sostanzialmente, ma che indicano appunto che la crescita anno su anno è sempre così impegnativa. Quindi i nuovi ordini sono il doppio più o meno del precedente esercizio, erano 3 miliardi, sono 5,6, quindi portafoglio ordini 27 miliardi, di cui in esecuzione, come sapete, la nostra procedura qual è? Appunto quella di considerare gli ordini eseguibili, che sono quelli firmati, finanziati e in corso di esecuzione, poi ci sono tutti gli altri che sono ordini firmati, che o abbisognano di qualche perfezionamento, di qualche ulteriore incremento contrattuale o di finanziamento, ma che il cui tasso, la cui percentuale di conversione è del 100%, quindi voglio dire sono ordini a tutti gli effetti. Investimenti 170 milioni circa, 167 milioni, 30 milioni di investimenti tecnici dovuti al fatto che appunto il core business appunto delle nostre costruzioni necessita di aggiornamenti periodici, ma che la cui rilevanza, 30 milioni complessivi nel trimestre, indica che sono una percentuale minima, no, dei nostri ricavi, quindi molto, molto inferiore a quanto avevamo programmato. Questo significa che il nostro patrimonio è ottimizzato, siamo pronti appunto per un ulteriore stadio di crescita una volta che avremo realizzato i valori di tutte le nostre i nostri investimenti in concessioni, quindi che abbisognano di ulteriori 137 milioni di investimenti nel periodo, ma appunto vanno verso la conclusione di questa fase di investimento per vedere poi la realizzazione mediante l'operazione di valorizzazione degli asset di cui tanto abbiamo parlato, a cui poi ci riferiremo specificamente nel corso della presentazione. Posizione finanziaria netta che si accresce di questi investimenti sostanzialmente nel periodo, quindi è in linea con giugno e il dato ci consente di confermare la guidance che avevamo dato per l'intero esercizio, quindi nessuna pressione se non sul fatto appunto che lo sforzo produttivo è enorme e stiamo appunto in linea o addirittura avanti con i programmi in relazione ad alcune commesse. In relazione al Venezuela, appunto diciamo come abbiamo detto, il Venezuela non rappresenta più è una commessa che non è più in esecuzione, è soltanto in mantenimento, rappresenta l'1% del fatturato e sono soltanto oneri di manutenzione. Abbiamo continuato ad incassare, abbiamo incassato anche valuta locale, quando dico abbiamo mi riferisco al consorzio di cui noi siamo al 33,4 insieme agli altri soci Sadino Impregilo e Ghella, che hanno la stessa nostra posizione e lo stesso nostro più o meno stato di avanzamento, visto che i lotti costruttivi sono divisi ma il consorzio è unico perché la gestione è unica. Quindi abbiamo incassato valuta locale e pochi più o meno 5 o 6 milioni soltanto di valuta forte, e quindi diciamo che il pagamento, le procedure di pagamento sono ancora in corso, se così vogliamo dire, anche se per noi ha significato circa solo 12 milioni nell'esercizio, rapportati ai 70 di incasso del precedente esercizio, quindi vuol dire che appunto il Paese, attendendo le elezioni che ci saranno nel mese di dicembre, sostanzialmente continua a collaborare con noi, anche se effettivamente la situazione, chiamiamo sociopolitica, non è sicuramente la stessa di qualche anno fa. Ricordo che noi siamo in Venezuela da oltre 30 anni, 35 anni, e di crisi del genere ne abbiamo avute, probabilmente ne abbiamo avute diverse, che io non ho vissuto, ma l'azienda ha assolutamente tutte le proprie e armi, diciamo, e capacità di gestione, come del resto i nostri soci. Solo per ricordare che lo scorso anno, e lo rifaremo anche noi in chiusura di esercizio, alla cosiddetta attualizzazione della valuta locale, che rappresenta soltanto una porzione intorno al 15% di quel credito, che quindi è poco o niente, sostanzialmente ha richiesto un accantonamento di 36 milioni, lo aggiorneremo adesso in sede di chiusura di esercizio, ma lo stiamo continuamente monitorando. Ricordo che i margini delle commesse già hanno al proprio interno stanziato il rischio che noi riteniamo appunto sia relativo alla relativa svalutazione. In termini appunto di incasso della partita in valuta forte, stiamo aspettando l'esito delle elezioni, sono in corso i continui colloqui, perché noi siamo nel paese, sono in corso continui colloqui col governo locale, aspetteremo il momento più opportuno per appunto concludere le nostre trattative sostanzialmente. E oggi, come vi ho detto, noi siamo soltanto nella fase di manutenzione delle opere eseguite, perché siamo obbligati contrattualmente. In Turchia, viceversa, la situazione ha visto uno scenario politico più stabile, e questo sicuramente ci rende molto confidenti riguardo all'operazione di valorizzazione dei nostri asset in concessione. A questo riguardo vi devo dire appunto che per esempio il terzo ponte beneficia di un ulteriore allungamento del periodo di concessione, e questo mi sembra che appunto l'abbiamo detto a pagina 5, trovate appunto, è stato esteso di 530 giorni. Avete l'idea di che cosa possa significare in termini di incremento di valore questo allungamento, perché vi ricordo che la concessione aveva una durata di 10 anni e 6 mesi, e incluso il periodo di costruzione, quindi il finanziamento ovviamente era impostato su una durata di commessa più breve, e quindi sono un po' meno di 2 anni di incremento. Potete capire che beneficio anche in termini di valutazione finanziaria, di flussi di cassa avrà il progetto, che va in gestione fra 7-8 mesi sostanzialmente, quindi ci siamo arrivati. Vi ricordo che in termini di redditività quella commessa ha un'EBITDA che a seconda dei vari anni oscilla fra il 90 e il 96%, quindi potete immaginare il beneficio che arriva da quasi 2 anni di gestione in più. Allo stesso tempo stiamo lavorando anche su tutte le altre iniziative, che sono tutte quelle che confluiranno nell'iniziativa di valorizzazione del cosiddetto fondo appunto infrastrutturale, che riguarda anche il rifinanziamento dei 4 ospedali toscani, perché l'ultimo ospedale, vi ricordate che sono già in gestione da un paio, a seconda dei vari momenti, ma diciamo mediamente da un paio di anni, gli altri 3 ospedali. Il 4° ospedale, che è quello di Massa, sta per andare in gestione in questi giorni, sostanzialmente nel mese di novembre, e grazie a questo mantenimento ulteriore, rilascio appunto di iniziativa assolutamente nei tempi, siamo stati già, la nostra direzione finanza è stata già molto capace, diciamo, di anticipare l'opera di rifinanziamento, rendendo il progetto pronto per essere ceduto nell'ambito della valorizzazione di queste concessioni. Quindi ad oggi, se girate pagina, e questo è per dare un update perché se ne parla da tanto, sapete che comunque la valorizzazione di un portafoglio di concessioni è un'operazione complessa dal punto di vista societario, per il semplice fatto che i lavori di alcuni progetti sono ancora in corso, ma direi la fine del 2015 e il primo semestre 2016 rappresenta appunto l'anno di svolta sostanzialmente, perché tutti i progetti sono o completati o sono in una fase talmente matura che consente di poterne disporre, diciamo così, ed è per questo che abbiamo lavorato con una logica anticipatoria in questi mesi, completando tutte le due diligence, lavorando nel modo migliore. Adesso magari spendiamo 2 minuti per esaminare le ipotesi appunto che sono indicate in questa slide. Cominciamo con quello che è più famoso, anche se poi probabilmente non è il progetto più ricco, perché il progetto più ricco è quello sicuramente della Gebs Esmir nel suo complesso, che ha una durata di concessione che arriva fino al 2035, mentre come ho detto appunto il terzo ponte arriva al 2026 sostanzialmente, e probabilmente ci saranno delle ulteriori ottimizzazioni riguardo al terzo ponte, perché chiaramente stiamo analizzando tutte le migliori opzioni e siamo molto molto contenti appunto dell'andamento di questa commessa. Come vedete la Istanbul Smirne, la Gebze Smirne, è divisa in 2 fasi. In particolare poi ci sono addirittura 2 fasi 2, 2A addirittura, perché sono 2 diverse porzioni del lavoro evidentemente, e indica il fatto che la costruzione della seconda parte continua fino al 2019-2020, che è l'anno da cui partirà la completa gestione di tutta l'iniziativa sostanzialmente, mentre fino a quel momento, dal 1 aprile del 2016, sarà in gestione la parte teoricamente più ricca, perché c'è il 4° ponte, è incluso nei primi 55 chilometri che rappresenta il primo lotto, il 4° ponte sospeso più lungo al mondo, che è quello che attraversa la baia di Smith e consente di dimezzare i tempi di percorrenza da Istanbul a Smirne sostanzialmente. Quindi capite l'importanza di questo lotto costruttivo, che entrerà in gestione dall'aprile del 2016, consentendo peraltro appunto anche di anticiparne la disponibilità, la disposizione. Ricordo che tutte le nostre iniziative, quasi tutte adesso, a parte Brescia-Padova probabilmente, sono caratterizzate da fattori mitiganti del rischio, perché diciamo il rischio di costruzione ovviamente è un rischio che pertiene al nostro gruppo, al nostro core business, e quindi lo consideriamo come una garanzia totale di buona esecuzione delle opere, perché ne garantiamo i tempi, le qualità e le manutenzioni. Il rischio di finanziamento è un rischio che ci assumiamo e ci siamo assunti, ma mi sembra che abbiamo dimostrato ampiamente su tutti i mercati che abbiamo finanziato qualche decina di miliardi di opere. E il rischio di mercato, che per un'autostrada è rappresentato sicuramente solo, diciamo, dal rischio traffico e dal rischio tariffa, è garantito e rappresentato da una porzione molto importante del progetto su cui sono impostati i finanziamenti, per esempio per il terzo ponte Istanbul-Smirne, con un minimo garantito che ci blinda sicuramente in termini assoluti. Oltretutto ci sono due ulteriori garanzie, diciamo c'è una modalità già definita di fissazione delle tariffe che sono peraltro in dollari, quindi con un'inflazione riconosciuta, sì, questo sì, con un anno di ritardo, perché il secondo giorno di ogni anno viene fissato il tasso di cambio, appunto in base alla tariffa inflazionata, sostanzialmente esercizio per esercizio. Linea 5 è lo stesso, che abbiamo finito di costruire praticamente nel secondo trimestre, nel primo semestre del 2020, di questo esercizio, i cui dati di traffico stanno andando anche meglio rispetto al minimo garantito, quindi siamo assolutamente molto molto soddisfatti, e ci potrebbero essere ulteriori incrementi, l'avete letto sicuramente sui giornali, perché anche la metropolitana potrebbe avere un prolungamento verso Monza sostanzialmente. La linea 4 è il nuovo progetto che stiamo eseguendo a Milano, probabilmente i milanesi saranno meno contenti per il traffico che creiamo, ma è assolutamente necessario. Sapete che abbiamo avuto anche la visita del nostro primo ministro in Cile, dove abbiamo iniziato a gestire, noi abbiamo una quota del 15% della concessione, ma eseguiamo una parte di servizi in accordo, abbiamo il 50% della costruzione della parte di nuovo aeroporto, dell'aeroporto appunto di Santiago del Cile, insieme a Vansi Aeroporti di Parigi. E l'ospedale di Mestre, vedete adesso la parte di sanità, l'ospedale di Mestre è in gestione secondo semestre 2008, e appunto nonostante qualche tema appunto di rinegoziazione delle tariffe, sta andando avanti molto molto positivamente. I 4 ospedali toscani già li abbiamo menzionati precedentemente. L'ospedale di Etrick è l'ospedale di Ankara, uno dei più grandi d'Europa, se non il più grande, 3.500 posti letto, e un investimento intorno ai un poco superiore ai 900 milioni, fra 900 e 1 miliardo di euro, che verrà gestito per un periodo di 24 anni, se non vado errato, e la cui costruzione, che è stato appena, il cui finanziamento è stato appena concluso, da poco concluso, e quindi si è avviata tramite un finanziamento ponte la fase di costruzione del progetto. Sapete che di questo progetto abbiamo il 51% ed è uno dei progetti che noi consideriamo, diciamo, come ulteriore, insieme a quello di Santiago, l'ospedale di Santiago, come progetti che potranno affluire nel fondo come futuro, diciamo, nel momento in cui ci saranno le condizioni per cederlo. L'ultima sezione riguarda invece l'impianto idroelettrico di Chacayes, che è in gestione in Cile. L'impianto idroelettrico di cui noi, alla cui gestione, società di gestione, partecipiamo al 27,3%, siamo insieme a Pacificato, che è una società controllata da AFM, che è il fondo pensione, uno dei fondi, maggiori fondi pensione al mondo, fondo pensione australiano. E riguardo a questo progetto, appunto, ci sono delle notizie riguardo a un processo di vendita della partecipazione in Pacificaidro da parte di AFM, che ci vedono ovviamente parte di questo progetto sostanzialmente, quindi è un altro delle cessioni insieme all'A4 che noi stiamo pensando appunto in maniera anche autonoma, oltre che di possibile confluenza nel fondo su cui stiamo lavorando. L'ultimo è l'impianto diciamo di lavaggio del rame, passatemelo così, che si chiama Relaves in Cile, che però appunto è un marginale e soprattutto di caratteristiche diverse rispetto alla maggior parte del portafoglio, che sono, se scusiamo la Brescia-Padova, appunto, che è oggetto di uno specifico progetto di vendita, come sapete, con fase di negoziazione in corso con Abertis, con data di chiusura stimata appunto entro questo esercizio. Sono 9 asset appunto che stiamo considerando come potenzialmente cedibili all'interno di questo fondo. Di A4, se girate pagina, sapete già tutto, tanto sarò subissato di domande su questo, quindi sono pronto a rispondere, però è un progetto che sta andando avanti, noi abbiamo il 14,3%, controlliamo insieme a un accordo, a un patto di sindacato insieme ad Intesa e un altro socio che è la famiglia Tabacchi, e controlliamo l'iniziativa, la motivazione di questo investimento, che è l'unico brownfield che noi abbiamo, perché tutto il resto sono progetti greenfield, cioè progetti in cui noi siamo coinvolti come costruzione, ha una profonda motivazione strategica che attiene al fatto che tecnologicamente, cioè la qualità dei servizi della Brescia-Padova, che ricordo è la tratta più trafficata d'Italia sostanzialmente, perché ha una qualità del traffico incredibile e nonostante anche il periodo di crisi non ha avuto mai calo di traffico, ha consentito di acquisire, oltre che appunto i loro servizi in relazione al terzo ponte sul Bosforo e alla Gap Zeymir, perché ha dato servizi di consulenza, quindi consentendoci di essere molto operativi all'interno delle società di gestione delle future autostrade turche. Questo pensatelo nel momento in cui si stava strutturando appunto il processo che ha portato al finanziamento di queste opere che valgono miliardi. Evidentemente anche la qualità dei servizi ha avuto la sua importanza e lo ha ancora oggi, perché sta continuando a dare appunto consulenza alle nostre società di progetto, oltre a consentire di acquisire senza onerosità ulteriori concessioni, come ad esempio la Noghera Mare, che indica appunto lavori con un margine di lavori buono in Italia, sostanzialmente la successiva gestione per i successivi 40 anni. È chiaro che nel momento in cui si decide di smettere un investimento, vuol dire che siamo nella fase finale del contributo che questo investimento ha dato allo sviluppo strategico di questa società. Ricordo che questa è una società che appunto in un arco temporale relativamente breve ha triplicato il fatturato, è uno dei primi operatori sulle opere principali al mondo in alcuni settori specialistici e anche questo tipo di expertise sotto il profilo delle concessioni delle società operative rappresenta un upside ulteriore su cui il gruppo sta investendo ulteriormente. È inutile soffermarsi sul processo di vendita perché chiaramente siamo nella fase finale della trattativa con Abertis. Abertis, come tutti i compratori, ovviamente cerca di pagare di meno, noi cerchiamo di vendere di più. Gli ultimi due mesi saranno, entro la fine dell'anno, saranno fondamentali. Non commento il Cerro dell'Aquila, che è un impianto idroelettrico che noi stiamo costruendo in Perù, anzi ormai abbiamo quasi terminato, a oltre 3.000 metri di altezza, con una complessità tecnica e tecnologica pazzesca, completato anche questo, fa parte del nostro bagaglio di esperienza. Adesso andiamo un pochino all'interno dei dati, così ci soffermiamo e sul breakdown geografico per natura e della qualità dei margini. Nei 9 mesi, come ho detto, abbiamo circa 2,1 miliardi, se lo rapportiamo all'intero esercizio il nostro fatturato sarà intorno ai 2,8 miliardi, quindi siamo assolutamente in linea con quanto programmato. Vi prego di apprezzare il fatto che il fatturato è, se analizzate nei vari anni, e questo è lo scenario che un investitore che voglia investire nella nostra azienda deve considerare, il grado di rischiosità delle nostre commesse e i paesi in cui noi siamo sono completamente diversi, perché circa il 90, mi sembra il 95% delle iniziative è in paese investment grade, quindi anzi questo ancora ha un significato, vuol dire appunto che consente di avere un quadro macroeconomico sostanzialmente stabile, e questo è quello che questa linea strategica, cioè di diversificazione geografica in paesi più evoluti, diciamo così, fra virgolette, sotto il profilo dell'economia, ha consentito di mantenere stabile la barra sulla crescita di questo gruppo nel momento in cui appunto c'è stata una delle crisi più profonde sotto il profilo economico di questi ultimi esercizi. Ciò nonostante, noi ogni anno abbiamo realizzato crescite importanti che appunto hanno portato a triplicare il fatturato. Oggi siamo uno degli operatori, diciamo fra i primi 20-25 operatori in Europa e in alcune aree anche a livello mondiale, come ho detto, terzi nei ponti, dei settimi appunto, come il commento sulla slide iniziale. È inutile soffermarsi, penso, magari non so se ci saranno domande, sul fatto che l'Italia indica un rendimento, un fatturato che è in calo sulla base dell'anno, significativo, dovuto al fatto appunto che il mercato si è sostanzialmente fermato in relazione alle nuove gare. Il ricco portafoglio che abbiamo ci consente appunto di mantenere un'incidenza dell'Italia che è intorno al 20%, che stimiamo intorno al 20% riguardo al totale del fatturato. Nei prossimi mesi le priorità su cui noi lavoreremo, ovviamente le prime, le più importanti, perché ce ne sono anche altre, ovviamente quelle indicate in questa slide, sono il completamento delle due autostrade turche, l'autostrada in Russia che è completata all'82% e il progetto in Canada che appunto ha raggiunto più del 40% di avanzamento, è previsto il completamento nel 2018 e con ulteriori incrementi dovuti a varianti che sono intervenute durante il corso di esecuzione di questo progetto, ovviamente concordate con il cliente con cui stiamo eseguendo in perfetto accordo quest'opera molto molto impegnativa. Ricordo che l'ultimo inverno è stato penso uno dei più freddi, se non il più freddo degli ultimi 10 anni, con delle escursioni termiche pazzesche per cui abbiamo lavorato anche a meno 40, quindi è chiaro che la complessità tecnologica dipende, può influire ecco anche sulla costruzione. Questo che trovate invece a pagina 11 è una foto che riguarda la stazione ad alta velocità di Afragola, vicino a Napoli, che è in corso di esecuzione, non è una nave appunto, è soltanto appunto una delle fasi iniziali di costruzione di questo progetto che è stato recentemente acquisito. È importante osservare che l'Italia appunto ha un portafoglio molto, molto qualitativamente molto buono, a parte il quadrilatero Umbria Marche su cui stiamo già lavorando, appunto stiamo, come vedete abbiamo inserito la Verona Padova che andrà avanti per lotti costruttivi il lavoro appunto pensiamo che possa partire nella seconda parte del 2016. Vedete i progetti che noi stiamo completando, su cui tutti i progetti sono completati nei tempi e nei modi. Ho già parlato dell'ospedale di Massa Carrara, l'ospedale di Napoli è in fase finale di completamento, la cosiddetta scuola dei marescialli di Firenze è in fase di completamento. I nuovi ordini circa 6 miliardi, 5,6 miliardi, vedete come sono composti dal punto di vista geografico e sono le aree che stanno contribuendo maggiormente alla nostra, ai nostri fattori produttivi. Se paragonato al precedente esercizio abbiamo quasi raddoppiato la capacità acquisitiva e questo è dovuto, come se girate pagina 13, alla qualità appunto del nostro portafoglio ordini che deve essere ulteriormente finalizzato, quindi è chiaro che ad oggi il portafoglio ordini totale complessivo copre quasi 5 anni di fatturato stabile e quindi consente di impostare la strategia di ulteriore crescita del gruppo con la massima calma e la massima convinzione sostanzialmente. In termini di ricavi, vedete a pagina 14, è inutile direi soffermarsi appunto sul margine operativo, che è assolutamente in linea al precedente esercizio su base progressiva, e dico, non soffermiamoci sui dati del trimestre ma sui dati dei 9 mesi e dell'anno intero. È innegabile appunto il maggiore peso degli oneri finanziari e dovuto al maggiore indebitamento medio dovuto principalmente agli investimenti che noi stiamo avendo in Italia nelle concessioni e all'utile da partecipazioni, che vedete si incrementa in modo significativo grazie al contributo degli utili da partecipazione nelle società veicolo, nelle società quindi concessionarie. In termini di risultato netto, il risultato netto si accresce del 26%. Vedrete che il dato di fine anno avrà dati qualitativi importanti sotto il profilo appunto della valutazione complessiva del gruppo, di questo ne siamo più che certi, proprio per la qualità dei dati che abbiamo avuto fino ad oggi e che abbiamo commentato. In termini patrimoniali, come vedete, lo sforzo, se paragonate anno su anno, cioè i 9 mesi del 14 e del 15, vedete che il capitale circolante si è ridotto in maniera significativa, circa 130 milioni, questo è lo sforzo che noi stiamo attuando appunto col gruppo di lavoro, che ha migliorato i giorni clienti. Viceversa, dobbiamo dire che in termini di supporto dei nostri fornitori, il fatto di lavorare in commesse così tecnologicamente avanzate rende necessario uno sforzo finanziario, che rivedete riversato anche nella nostra struttura finanziaria, per appunto garantire il raggiungimento delle milestone, addirittura in alcuni casi, come ho detto, in relazione al terzo ponte, addirittura anticipato. Il capitale circolante netto, quindi, nonostante i maggiori investimenti, si attesta, se lo paragonate anno su anno rispetto al dato di settembre, vi prego di tenere in considerazione che si è incrementato di oltre 200 milioni di fatturato, quindi è chiaro che anche lì c'è un effetto. In termini di posizione finanziaria netta, tanto comunque ci saranno mille domande, ma comunque vedete che si rapporta a un net equity di 581 milioni. In particolare vi volevo attirare la vostra attenzione sul fatto che all'interno del net equity ovviamente sono ricomprese anche delle riserve, in particolare la riserva di conversione per un ammontare di circa 90 milioni, e evidentemente questa riserva è una riserva di pura traslazione, che si riferisce principalmente al rublo e alla lira turca. Questi effetti relativi al cambio puntuale ovviamente sono già assorbiti, così si può dire, cioè non ci sarebbero ad oggi, quindi oggi il net equity indicato al 30 settembre soffre di una situazione puntuale non ripetibile in considerazione del fatto che la variazione successiva riporta in termini positivi questa riserva. L'altro discorso che volevo fare riguarda il dollaro, che nel nostro caso ha un impatto positivo, diciamo, l'andamento, l'apprezzamento, quindi è chiaro che i dati di fine esercizio beneficeranno anche di questi aspetti, perché la nostra economia, diciamola così, nel nostro bilancio è fortemente dollarizzata, chiamiamola così. Ecco, negli appendici trovate anche i commenti, anche i dettagli, scusate, rispetto a questo, al fatto che ho appena commentato. A pagina 19 trovate il net equity dei primi 9 mesi e poi il relativo cash flow in allegato. Io avrei concluso e sono pronto alle domande, che penso saranno numerose. Grazie.